È il momento di Club Radio in Classic, appuntamento settimanale con Alberto Godas, tecnico del suono Francesco D'Adamo.
Eccoci qui, benvenuti alla prima puntata, puntata zero di Club Radio in Classic. Sono Alberto Godas, preceduto dal Capriccio Spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, dalla sua opera 34, così diciamo anche che l'orchestra sinfonica della radio dell'Unione Sovietica, si trattava ancora dell'Unione Sovietica, diretta da Vladimir Fedoseev. Primo appuntamento, puntata zero dedicata all'attualità musicale di musica classica, quindi parleremo di passato, presente e futuro della musica classica a Trieste in regione, e abbiamo già fra l'altro un ospite, quindi proprio non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo già uno storico con me, uno storico e anche musicista, Valentino Sani, che saluto, ciao Valentino.
Ciao, buongiorno Alberto.
E soprattutto un carissimo amico, che Valentino è qui con noi perché diciamo per la sua attività, che diciamo di musicista, violoncellista e storico, e per quello che appunto parleremo, diciamo, della sua attività di viaggi musicali e di incontri musicali basati appunto sulla musica specialmente barocca. Però adesso lascerò adesso un attimino la parola a lui, così che ci spieghi un attimino, prima che io dica qualche stupidaggine, così ecco, diciamo, tu lo sai perché sei qui, ora dillo tu.
Va bene? Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato in trasmissione, la cosa mi fa molto piacere. Ed è anche un'opportunità bella ed importante di poter parlare dell'attività che stiamo conducendo Pamela Volpi e io a Trieste da circa un anno, ma che quest'anno proponiamo con un programma molto articolato e che riguarda incontri, quindi divulgazione con l'accento in particolare sulla musica, ma non solo, perché è una divulgazione artistica a tutto tondo, cioè storia, arte, musica. Il progetto che Pamela Volpi, storica dell'arte triestina, ha messo a punto, insomma, ideato e realizzato poi insieme con me, si chiama Bel Composto, storia, arte, musica. È un progetto che è nato appunto un anno fa a livello progettuale, organizzativo, e che adesso vede a Trieste una proposta completa per questo 2012, articolata in incontri di divulgazione con guida all'ascolto per quanto riguarda la musica, sempre con il contesto storico-artistico intorno. E per esempio adesso stiamo tenendo un ciclo di incontri molto seguito al Risto Bar Bosco 1880 in via,
sì,
del Coroneo,
via Coroneo, sì.
E durante il quale stiamo approfondendo Vivaldi. Siamo concentrati con un ciclo di 11 incontri nel mondo vivaldiano, musicale, artistico, contesto storico, ma proprio le sue musiche, quindi con ascolti, con proiezioni di video, e la cosa sta andando molto bene. Poi c'è anche la possibilità di usufruire del servizio della caffetteria,
certo,
ottima, del Risto Bar Bosco,
esatto,
quindi
che non fa male,
è insomma. Un bel composto
è un bel composto anche quello. Esatto. E poi naturalmente c'è tutta l'attività anche in viaggio con le muse, cioè
ecco,
i viaggi.
Ecco, allora intanto per chiudere il discorso degli, sì, ascolti, si svolgono il martedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30, siamo giunti a parlare dell'opera, quindi ci sono ancora tre incontri, gli ultimi tre martedì prossimi, quindi... Mm-hmm. e affronteremo il discorso dell'opera e della musica sacra, quindi certo, entriamo nel mondo vocale. E invece, appunto, come ricordavi giustamente tu, da grande novità quest'anno queste gite di Bel Composto, che sono dei viaggi nel tempo, dei veri e propri viaggi nel tempo a 360 gradi, con escursioni. Per esempio, adesso la prima, il 14 aprile, in Istria, sulle tracce del Settecento veneziano, certo, e Veneto più in generale, dal punto di vista storico-artistico e musicale, con lo storico dell'arte Enrico Lucchese, che a Trieste è molto conosciuto ed apprezzato per i suoi studi sul Settecento, certo, veneziano, uh-huh, e sull'arte veneta del Settecento. E quindi Enrico ci condurrà tra Pirano, Buie e Montona alla scoperta dei tesori nascosti di questo mondo settecentesco dal punto di vista iconografico veneziano, e quindi i territori della Serenissima fuori Venezia. E poi la colonna sonora musicale è importante,
infatti,
perché come
esatto,
tutti quelli che ci ascoltano forse sanno,
esatto, il Bel Composto è questo, cioè mettere insieme tutte, esatto, le componenti, esatto, insomma,
quindi tertini, ma non solo, è il grande Settecento veneziano, il stile concertante, Vivaldi e tutto quello che accade a Venezia, Albinoni, Marcello, insomma il mondo che guarda tutto l'estensione dei territori veneziani che riguarda questo incrocio composito, insomma, infatti, che passa per la musica.
E poi noi siamo reduci da una bellissima gita che abbiamo fatto a Venezia sabato della scorsa settimana, proprio sui luoghi, no, del barocco veneziano, che è stata stupenda, cioè proprio veramente, veramente bellissima, con ascolti. È stato anche quello un bellissimo viaggio nel tempo, quindi secondo me è una soluzione, una formula che secondo me è assolutamente vincente. E Valentino, cosa dici? Facciamo un primo ascolto, un primo assaggio adesso, così di brani musicali.
Voglio solo sottolineare, dare un'indicazione, il sito di Bel Composto,
certo,
che forse può essere utile per chi ci sta ascoltando, con tutte le indicazioni delle gite, degli incontri, eccetera, il calendario degli avvenimenti dell'anno, www.belcomposto.net.
Sì, esatto, ecco, esatto, perché questo è il riferimento proprio per vedere quelle che sono le attività, quello che bolle in pentola. Allora, come primo ascolto cosa sentiamo?
Cosa dici? Possiamo andare con Vivaldi?
Sì, guarda, sei tu dominus della situazione, sei proprio quindi scegli tu cosa possiamo ascoltare.
Andiamo con la quattro stagione?
Sì.
Una stagione?
Sì, andiamo con una stagione. Una mi sembrava di parlare di pizze, non lo so perché, sarà perché è presto ora di pranzo, chi lo sa, ore di cena, ma insomma noi abbiamo sempre voglia di mangiare, insomma, chi ci conosce lo sa, insomma. E dimmi tu cosa ti piacerebbe sentire così di...
Sarebbe bello cogliere questo lato tempestoso della musica vivaldiana. Mm-hmm. Questo lato agitato e modernissimo nel suo tempo, di impulsi, di cascate di acqua e di tutto quello che è bizzarro nel mondo barocco. Allora, ma perché non ci sentiamo il temporale dell'estate?
Benissimo, con molto piacere. Che esecuzione andiamo a sentire?
Direi Ottavio D'Antona, Accademia Bizantina, è la mia preferita in assoluto. Ma devo dire che anche quella che restituisce di più l'anima vivaldiana in tutte le sue sfaccettature, in maniera anche viva, proprio completamente palpitante.
Benissimo, benissimo. Allora andiamo ad ascoltarla.
Thank you.
eccoci qua, che bellezza, che bellezza, sì. Proprio tempo finale, il presto finale dell'estate, cioè del concerto in sol minore opera 8 numero 2 di Antonio Vivaldi, dalla raccolta Il cimento dell'armonia dell'invenzione, con Stefano Montanari, che fra l'altro spero di avere presto qui in trasmissione, con l'Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone, quindi uno dei gruppi anche di musica antica più quotati in questo momento, specialmente per quanto riguarda l'esecuzione filologica della musica barocca, perché infatti adesso, così mentre ascoltavamo, parlavo con Valentino di quello che è così lo stato dell'arte di quella che è l'interpretazione della musica barocca d'oggigiorno, perché diciamo Vivaldi è stato riscoperto grazie ai solisti veneti, insomma, diciamo, quindi un grande merito a questo, però diciamo è stato, ovviamente veniva eseguito e viene eseguito tuttora anche dai solisti veneti stessi con gli strumenti moderni, quindi con un metodo di interpretazione che per forza di cose è lontano da quello che era probabilmente la prassi, da come veniva eseguito all'epoca, insomma. E ti dico, ecco, vuoi dire qualcosa, Valentino? Perché insomma so che è pan per i tuoi denti.
Ma no?
No,
semplicemente sì, chiaramente sarebbe un discorso lungo e si potrebbe prendere da molti aspetti, però secondo me l'importante non è tanto poi quello di fossilizzarsi su delle polemiche che riguardano l'interpretazione, gli strumenti, ma secondo me la cosa più significativa è che queste registrazioni, queste incisioni schiudono un'altra dimensione sonora.
Sì.
Questa è la cosa fondamentale. E nello schiudere questa dimensione nuova offrono una gamma di timbri differenziati che poi corrisponde all'estetica del tempo dal punto di vista musicale. Per esempio il basso continuo stesso, che viene, non è più il solo cembalo rafforzato dal violoncello, ma è un mondo sonoro, uno spettro amplissimo. Cioè abbiamo il liuto, abbiamo gli arciliuti, abbiamo appunto la viola da gamba col cembalo, l'organo, fagotto, insomma è tutta una famiglia che realizza questo basso continuo, e allora il basso continuo assume aspetti cangianti anche, che sono quelli che catturano l'ascolto, e insomma è tutto questo mondo che vive di sfumature, e questo è molto interessante poterlo ascoltare anche in questo modo.
Certo.
A me piace, e certo l'ascolto che abbiamo avuto fino agli anni 90, perché parliamo di incisioni di questi ultimi 15-20 anni, è comunque un ascolto storico, anche quello ha la sua validità.
Sì.
E certo è un'altra dimensione, è quella di noi uomini contemporanei che con i nostri strumenti viviamo quella musica. L'altro aspetto invece è quella di noi uomini contemporanei che cerchiamo di recuperare la sonorità di quel tempo attraverso gli strumenti d'epoca. Ecco, sono due prospettive differenziate che si integrano, ma è bene che ci sia anche questa finalmente.
Sì,
è bello,
infatti,
insomma,
infatti. Sì, 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 beh, infatti appunto non è un discorso appunto polemico o di dire
esatto,
meglio questo e meglio quello.
Esatto.
Sono due aspetti diciamo della stessa medaglia in un certo senso. Di cosa parliamo adesso, Valentino? Cosa dici? Cosa potremmo dire a questo punto? Abbiamo parlato dell'attività, abbiamo parlato di bel composto, dei viaggi, mandiamo un altro ascolto, cosa possiamo fare?
Guarda, c'è questa storia molto divertente che si riaggancia a un ascolto a me molto caro, cioè quello di un brano di musica sacra. Io amo particolarmente la musica sacra vivaldiana, che è fra quelle diciamo conosciute in questi ultimi tempi dalla riscoperta rocambolesca del 1926, quando vennero trovati questi trentina di volumi manoscritti nel convento piemontese in Monferrato di San Carlo a Borgo San Martino Monferrato, insomma la grande riscoperta vivaldiana, e da lì è partita tutta l'immagine di Vivaldi non solo e non tanto concertista, violinista, non solo questo, ovviamente come era conosciuto in tutto il mondo, ma anche un compositore completo, e quindi opera, musica sacra, eccetera. Ecco, la musica sacra è la conquista di questi ultimi 20 anni come registrazione. Poche cose erano conosciute, il Gloria e pochissime altre cose. Sì. Ecco, poi sono venuti fuori i salmi, per esempio. Ecco, allora, a proposito di un salmo, una storia divertente è quella che riguarda il Dixit Dominus, che è il testo del Salmo 110, e che è venuto fuori, pensate, nel 2005. È una cosa sconvolgente,
dell'altro giorno,
sì, insomma. Questo significa che la ricerca continua, che le scoperte continuano, che questa musica vive, appunto, che non è statica. E allora niente, un episodio divertente che appunto nell'occasione di questa scoperta fatta da un'australiana, una studiosa allieva di Michael Talbot, che è stato il grande studioso inglese tuttora attivo sulla musica del Settecento veneziano, Albinoni, Vivaldi e altri, e così questa Janice Stockigt ha avuto fra le mani un manoscritto nel quale si parlava di Galuppi come autore. C'era proprio tanto di intestazione, musica di Ser Baldassarre Galuppi, detto il Buranello, ed era questo salmo, il Dixit Dominus. Bene, ordinato da Dresda a metà del Settecento, Vivaldi era morto già nel 41, Buranello era, e quindi Galuppi, Buranello era il nuovo astro veneziano sulla scena della musica strumentale e vocale. Ebbene, bisognava vendere questa musica alla corte di Dresda e non ce n'era a sufficienza, e i due copisti, che guarda caso erano i due nipoti di Vivaldi, proprio il figlio di un fratello e il figlio della sorella Cecilia. Bene, questi due ragazzi nella bottega vicino al ponte di San Giovanni Grisostomo mettono sulla partitura il nome di Galuppi e la spediscono a Dresda. Così a Dresda è stata trovata in biblioteca, e invece è stato studiato il manoscritto e si è stabilito che è di Vivaldi. Quindi il Dixit Dominus inciso poi subito dopo, perché parliamo del 2006, l'anno dopo della scoperta, viene inciso a Dresda da un gruppo strumentale, il Dresdner Instrumental Concert, diretto da Peter Koop, e Sara Mingardo canta questo meraviglioso brano tratto dal Salmo, diviso in tante sezioni. Questa è la sezione numero 8 del testo, Deterrente in via Bibet, che è organizzato proprio come un'aria d'opera. Sappiamo che tutto questo periodo del Settecento vive della trasposizione di musica sacra in chiave profana, quindi come se fosse un'aria d'opera. Ecco, quindi il Dixit Dominus, a me questo Deterrente in via Bibet mi ha fatto fascina ogni giorno di più, è splendido.
Bene, allora andiamo a sentirlo.
Thank you.
bellezza, favoloso, favoloso. E poi giusto pensavo mentre lo ascoltavamo che hai proprio ragione, cioè noi diciamo Vivaldi è entrato un attimino così anche nell'immaginario collettivo un po' di tutti, appunto le quattro stagioni, l'estroarmonico, però diciamo si sa ancora poco, no, della produzione sacra, no? Non è vero, è una cosa...
Sì, diciamo che a livello divulgativo ancora non ha preso molto. Bisogna sottolineare però che ci sono dagli anni 50 in poi, con la nascita dell'Istituto Antonio Vivaldi di Ferrara, che oggi è presieduto dal maestro Fanna, Francesco, il figlio di Antonio, il fondatore, e insomma è stata incrementata molto la quantità di studi, però a disposizione di una cerchia ristretta di persone. Quindi nel mondo degli studi musicali si è fatto tanto, Fertonani, tutti i suoi studi, la Selfridge, Field, Egidio Pozzi, quest'ultima monografia, ecco, però ancora nell'idea della gran parte degli appassionati di musica, Vivaldi è ancora il concerto per violino,
certo.
Il concerto, ecco, quindi è importante diffondere una visione più ampia di questo musicista, perché per esempio questa musica, anche pensavo ascoltandola insieme a te, parla della pietà, di questo microcosmo veramente interessantissimo, fantastico da punto di vista storico, anche così, delle storie, delle vite incrociate, di queste ragazze
della società,
che suona,
insomma.
Sì, società dell'epoca, e queste ragazze che le putte, che quelle diciamo che manifestavano più attitudini destinate allo studio della musica, ed è incredibile pensare a quest'uomo che entra al conservatorio, all'allora Conservatorio della Pietà, oggi Hotel Metropole, a fianco alla chiesa settecentesca costruita dopo la sua morte, e entrava lì e si trovava queste ragazze che lo accoglievano, insieme con lui provavano, cantavano, e poi i concerti domenicali festivi della Pietà per il pubblico. Ecco, quindi la musica metteva in collegamento questo mondo chiuso con l'esterno, e Vivaldi era il grande demiurgo che dava corpo a questo.
Sì, perché in pratica poi alla fine il conservatorio era una clausura a tutti gli effetti.
Lo era. Però la musica era la chiave che apriva le porte esterne per loro. Perché,
esatto.
Sì, perché se un uomo decideva di chiederle in moglie, era un uomo che veniva ad ascoltare i concerti della Pietà.
Esatto.
No? Quindi la musica era questo elemento di raccordo. Ma è molto affascinante questo mondo di queste ragazze chiuse in queste istituzioni che le preservavano dai pericoli, che le davano una educazione, per le quali loro lavoravano infinita, una vita durissima, una vita per queste ragazze povere, abbandonate, e poi la musica, l'incanto di questa musica, è molto bella come dimensione.
Certo, certo. Sì, beh, appunto, poi anche alla fine, poi come dicevi tu, anche durante la gita di sabato, diciamo, alla fine se trovavano anche marito finivano per uscire da una clausura e entrare in un'altra, insomma. Però sì, ovviamente bisogna tutto rapportare a quello che era la società dell'epoca. Senti, parliamo un pochettino ancora delle gite, no? Perché c'è anche una cosa interessante a maggio, se non vado errato, no?
Esatto. Allora abbiamo parlato del 14 aprile, la gita in Istria, dal titolo Splendori barocchi dell'Istria veneziana tra storia, arte e musica, con Enrico Lucchese e gli ascolti musicali settecenteschi in mia compagnia. E poi abbiamo il 12 maggio, un appuntamento veramente unico nel suo genere, un viaggio nel tempo alla scoperta di Zuglio, gioiello della carne romana e medievale. Quindi andremo a Zuglio in compagnia di Flaviana Oriolo, archeologa e esperta, conoscitrice in particolare proprio di questa zona della carne romana e di Zuglio. E quindi a Zuglio gireremo per gli scavi, conosceremo la storia di questa riscoperta archeologica, vedremo il museo, ma vedremo anche poi la pieve romanica, quindi il collegamento tra il mondo romano e poi quello che accade nel Medioevo, il tutto sempre con la colonna sonora, che va dalla musica dell'antichità alla musica medievale, che insomma scopriremo che c'è un raccordo importante. Quindi è una gita alla quale teniamo molto, perché è un bel composto che ci porta veramente molto indietro nel tempo, molto affascinante e suggestivo.
Sì, no, senza senz'altro. Fra l'altro ricordiamo comunque appunto il, ancora una volta diciamo il sito www.belcomposto.net, che fra l'altro appunto non dimentichiamoci che naturalmente oltre alla tua opera, oltre al tuo lavoro, c'è anche quello di Pamela Volpi, storica dell'arte, che appunto è il sito, il proprio anche diciamo l'SRL è sua, esatto. Diciamo la vostra naturalmente
ecco,
è importante, infatti, una collaborazione.
Esatto, questo progetto Bel Composto si articola in due soggetti che lo promuovono, esatto. E lo portano avanti: la Bel Composto di Pamela Volpi SRL e l'Associazione Culturale in Viaggio con le Muse, di cui sono presidente. Ma Pamela è stata proprio l'artefice di tutto ciò ed è l'anima di questo progetto. L'ha ideato, l'ha voluto fortemente, lo porta avanti e io collaboro con lei con molto piacere, perché metto a disposizione le mie competenze e insieme così cerchiamo di costruire questi percorsi inediti, aperti a tutti. Ecco, questo è importante, veramente a tutti. Ultima cosa, le prenotazioni per le gite, importante, si effettuano presso l'agenzia Mittelnet di via San Giorgio 7A,
in pratica in piazza Ortis,
esatto, piazza Ortis, da Serena Giorgini, che era titolare dell'agenzia e con la quale amica anche lei, collaboriamo da qualche tempo, e quindi a Mittelnet ci si può iscrivere per le nostre gite.
Benissimo. Valentino, cosa ci ascoltiamo per concludere questo bel incontro?
Allora, veramente bellissimo, Alberto, è stato un gran piacere trovarmi qui insieme a te in questo nostro mondo incantato del Settecento e di Trieste. E allora, per me, se non disturba
difficilmente potrebbe,
allora no, ti proporrei una sonata particolare, una sonata per flauto diritto, fagotto e basso continuo. Ecco, abbiamo queste voci così come di due bambini giocosi, no? che si divertono,
che si lanciano la
palla, esatto, che si lanciano la palla, il flauto dolce che appartiene a quel mondo e poi è stato messo in un angolo dal flauto traverso, no? È stato un pochino abbandonato per il flauto traverso, che proprio in questi anni 20 del Settecento viene fuori, si impone, e il fagotto che di solito, poverino, fa il basso continuo sempre, accompagna, in questo caso è anche solista, e purtroppo quando fa il solista lo fanno, gli danno anche delle parti di accompagnamento nonostante questo, ma è una bella sonata, in particolare il secondo tempo, che è una sorta di canzone, anzi il primo tempo, perché in questo caso inizia con un tempo lento, ecco. Di solito nei concerti, sempre nei concerti tempo lento è al secondo posto, quello centrale. Nella certo. Sonata si possono combinare invece, l'alternanza allegro-lento può essere combinata anche cominciando con un lento, infatti in questo caso cominciamo con un largo. Sonata in la minore per flauto diritto, fagotto e basso continuo, RV86, laddove la sigla RV sta per l'indicazione del catalogo di Vivaldi, che è stato creato da Peter Riom, il musicologo danese, quindi Riom Verzeichnis, dove Verzeichnis significa catalogo, quindi catalogo, certo. Riom 86. Bene, il flauto diritto lo suona Paolo Faldi, il fagotto lo suona Aligi Voltan, il violoncello come basso continuo Emilia Gleozzi e il clavicembalo Giorgio Tabacco.
E naturalmente io ringrazio tantissimo Valentino Sani per essere stato qui con noi oggi, e sperando naturalmente di averlo presto di nuovo nei nostri studi. Andiamo ad ascoltare.
Grazie Alberto, sono io che ti ringrazio. A
ciao.
Presto. Grazie.
eccoci qua, finito l'ascolto, bellissimo. Ricordiamo un'ultimissima cosa importante per quanto riguarda Belcomposto, gli incontri. È una cosa che sarà, diciamo, più avanti nel tempo, ma di cui veramente è il caso di parlarne subito, perché è veramente fantastica. Ci sarà da lunedì 9 luglio a sabato 14 luglio un bellissimo incontro a Sauris, nelle Alpi Carniche, su Rossini, Buffo e Serio, quindi un ciclo di 5 incontri con ascolti guidati e proiezioni di opere, e quindi a Sauris di Sotto, sempre con Valentino Sani, e quindi praticamente sarà una vacanza musicale, quindi nella splendida cornice di Sauris, che penso tutti conoscono, un viaggio proprio, una serie di incontri, proprio una settimana di vacanze con Sauris, con la montagna, con Rossini, con la buona cucina di Sauris, se volete, e quindi veramente una cosa che merita, insomma, sarà appunto dal 9 al 14 luglio, quindi una cosa assolutamente da dire. Parliamo un pochettino di quello che c'è stato nelle settimane scorse. Quindi sabato 24 marzo, per il Festival Pianistico Internazionale organizzato al Teatro Miele dell'Associazione Musicale Il Concerto, si è esibito il giovane pianista cubano Marcos Madrigal, bravissimo, veramente eccezionale, e poi, diciamo, sarà una cosa banale dirlo, però evidentemente bravo nel suo repertorio, diciamo, latino, se possiamo usare questo termine, perché, diciamo, gran parte del programma è stato dedicato ad autori, diciamo, sudamericani. C'era Alberto Ginastera dall'Argentina, e poi naturalmente la parte del Leone l'hanno fatta i compositori cubani, quindi Ernesto Lecuona, che forse è il più famoso dei compositori cubani, morto nel 1963, nato nel 1895. E, diciamo, altra cosa, altro compositore importante, diciamo, ancora vivente fra l'altro, José María Vitier, di cui noi ascoltiamo adesso proprio un brano proprio registrato proprio dal concerto di sabato 24 marzo, quindi con questo fantastico pianista cubano Marcos Madrigal. Il pezzo si chiama Tarde de la Habana, quindi pomeriggio a L'Avana. Ascoltiamo. Thank you. Marcos Madrigal live sabato 24 marzo scorso al Teatro Miela per il festival pianistico internazionale organizzato dall'Associazione Musicale e Concerto. Il pezzo era di un compositore cubano vivente, José María Vitier, Tarde de La Habana. Fra l'altro ricordiamo che anche sabato scorso, 31 marzo, c'è stato un concerto, non saprei come dirlo, perché era qualcosa di più anche di un concerto, perché c'è stato una conferenza concerto in cui praticamente c'erano due pianisti, uno in carne ed ossa, Roberto Prosseda, che è uno dei più famosi pianisti italiani, e un altro un po' particolare, perché era un pianista che aveva 21 dita ed è un robot. Quindi diciamo c'è stata una specie della differenza fra l'interpretazione dell'uomo e quella della macchina. Quindi io purtroppo non c'ero, perché infatti ero appunto con Valentino Sani a Venezia, non si può, il dono dell'ubiquità non l'ho ancora riuscito a sviluppare, però è stato veramente un concerto straordinario, che proprio parlava dell'aspetto tecnico e di quello interpretativo, naturalmente, quello che fa la differenza fra appunto l'interpretazione umana e quella della macchina. Fra l'altro comunque ho saputo un concerto che ha avuto un grandissimo seguito, tanta gente, proprio un tanto pubblico, quindi di questo sono più che contento. Per quanto riguarda il futuro, parliamo sempre del festival pianistico, perché proprio adesso siamo veramente proprio nel periodo. Infatti abbiamo sabato 7 aprile il prossimo concerto, che fra l'altro è una cosa particolare, perché finalmente anche nel festival pianistico organizzato al Teatro Miela, oltre che al pianoforte, cominciamo ad avere finalmente la musica da camera. Quindi finalmente abbiamo un trio d'archi, trio col pianoforte, violino e violoncello, quindi con Saskia Giorgini, Laura Marzadori e Augusto Gasbarri in trio, e quindi avremo finalmente la musica da camera al Teatro Miela. E un programma anche molto, molto interessante, diciamo, prima di tutto un pezzo di Arvo Pärt, del compositore moderno Arvo Pärt, però diciamo derivato dalla musica di Mozart, quindi un adagio per violino, violoncello e pianoforte. Poi un altro pezzo famoso del repertorio del trio col pianoforte, il trio Opera 50 di Tchaikovsky in La minore, in memoria di un grande artista. E poi il bellissimo trio elegiaco numero 1 in Sol minore di Sergei Rachmaninoff, del quale naturalmente diciamo non mi sono fatto sfuggire l'occasione, così ci ascoltiamo un pochettino. È un trio in un unico movimento, diciamo noi non riusciremo a sentirlo tutto, perché sono 12 minuti abbondanti, quindi non è proprio il caso, però cerchiamo di tenerlo il più possibile, nell'esecuzione del Moscow Rachmaninoff Trio. E quindi andiamo ad ascoltare il trio elegiaco numero 1 in Sol minore. Thank you. Eccoci qua, tornati in studio. È veramente un peccato, ma insomma, appunto, purtroppo i tempi radiofonici sono quelli che sono. Abbiamo sentito un piccolo assaggio del trio elegiaco numero 1 in sol minore di Sergei Rachmaninoff, che sarà eseguito, ricordiamolo, al Miela sabato prossimo 7 aprile alle 21 con il trio per violino, pianoforte e violoncello composto da Saskia Giorgini, Laura Marzadori e Augusto Gasbarri. A questo punto non mi resta che salutarvi, dandovi appuntamento alla prossima puntata, e un saluto appunto da parte di Alberto Godas per appunto Club Radio in Classic, e un arrivederci a giovedì prossimo. Ciao.
Avete ascoltato Club Radio in Classic, appuntamento settimanale con Alberto Godas, tecnico del suono Francesco D'Adamo.